State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Google e voi state ascoltando il programma in diretta oppure in podcast su sbs.com.au/italian. E adesso parliamo di soldi come al solito, ma oggi sono cifre davvero da capogiro. Lo sappiamo tutti ormai, un contratto da 90 miliardi di dollari è stato cancellato dal governo australiano la scorsa settimana dopo aver concluso che era meglio ottenere dei sottomarini a propulsione nucleare dagli Stati Uniti rispetto al mantenere l'accordo con la Francia per i 12 mezzi a propulsione tradizionale. Oltre a perdere i soldi già investiti e dover pagare penali miliardarie, il nuovo accordo sarà probabilmente anche molto più costoso. Diciamo probabilmente perché non sono state fornite cifre a riguardo. Il ministro della difesa Peter Dutton ha dichiarato che mantenere la pace ha un costo, non è gratis. E noi per parlare proprio di questi costi diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Max Tani, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra. Ciao e ben ritrovato su Radio SBS, Max.
Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Ben ritrovati su questo argomento di soldi, tra l'altro, che è interessante perché ovviamente i costi sono stratosferici e quelli sono soltanto i costi che conosciamo, perché molto spesso questi progetti vanno a finire nei desideri che esistono a livello politico e militare, e questi desideri sono molto spesso difficili da mettere in pratica, per cui tu sai i soldi con cui parti, ma difficilmente sai dove va a finire, perché questi progetti tendono a cambiare durante il corso della loro vita, ed è per questo che molto spesso vediamo progetti che non finiscono a tempo o che hanno dei costi veramente elevatissimi, molto di più rispetto a quelli che sono stati inizialmente
previsti, come l'F-35, l'aereo del futuro, che ormai è da 20 anni che se ne parla, un progetto che si è gonfiato in maniera incredibile. Senti Max, però quanto spende l'Australia nella difesa rispetto ad altri paesi?
Ma guarda, noi siamo già a questi livelli di 2% all'incirca del nostro prodotto interno lordo, che non è poco perché in proporzione è molto di più rispetto a quello che spende l'Europa. La difesa è una degli employers, quindi dei datori di lavori più grandi in Australia, e ricordiamo che una cosa è quello che si chiama Ministero della Difesa con i propri addetti impiegati diretti, però gran parte delle imprese che esistono in Australia sembrano imprese private, però sostanzialmente il 100% della loro attività è supporto, aiuto al settore difesa, per cui è anche più grande di quello che viene comunicato semplicemente guardando le statistiche.
E per collegarmi a questo, Max, proprio parlando del contratto cancellato, oltre a questa crisi diplomatica c'è anche il settore produttivo locale che ha ricevuto uno shock, e parliamo delle numerose aziende coinvolte che ora vedranno impegni e calendari stravolti, specie nell'area di Adelaide. E nonostante il premier del South Australia Stephen Marshall guardi al futuro con entusiasmo, addirittura stimolando i giovani a studiare perché di lavoro nel settore nel futuro ce ne sarà moltissimo, questo dice Stephen Marshall, nell'immediato ci potrebbero essere contraccolpi non indifferenti. Secondo te è da vedere positivamente dal punto di vista economico questo slancio verso il futuro in questa fase economica che in diverse parti d'Australia non è così felice? In altri termini, era questo il momento giusto o si doveva o si poteva aspettare?
Ma guarda, questo non è il mio campo, per cui non mi addentro in questo tipo di considerazione, però ti posso dire questo. Ci sono, così come per noi consumatori, per il governo e soprattutto nel settore difesa, due tipi di spese che tu fai. La prima è spesa per comprare un qualche cosa che esiste già, voglio comprare dei nuovi missili perché voglio far fuori tutti i cattivi che ci sono al mondo, per cui compri un qualche cosa che è già stato fatto, che è già stato prodotto da qualcun altro, te lo porti qui e semplicemente hai bisogno magari di qualche operaio specializzato per far sì che i missili abbiano l'angolatura corretta e vadano nella direzione giusta.
L'altro, di missili, Max,
assolutamente. L'altra cosa che invece è da ligure, ci metto il cuore, perché sai che la spesa viene sempre considerata qualcosa di negativo, però certo. L'investimento invece viene considerato come, quindi se tu spendi non per comprare un qualche cosa che poi metti lì a marcire oppure prendere il sole nel mezzo del deserto, però tu dici io questi soldi qua li voglio investire non solo per creare dei posti di lavoro di manovalanza, ma li voglio investire perché voglio andare avanti nella mia tecnologia, nelle applicazioni, voglio creare dei lavori per ingegneri, per specialisti di computer, giornalisti ed economisti, quindi non solo e soltanto manovalanza che mi deve saldare la rampa di lancio, ecco, allora lì ha un senso perché ogni dollaro che tu cacci dentro in questa cosa che chiamiamo difesa non è per l'acquisto di un qualche cosa che è stato fatto da altri e che tu porti qui, ma è per investire, per creare lavoro e ricchezza qui, per cui per ogni dollaro che butti dentro di investimento generalmente ti ritornano indietro più di un dollaro di sotto forma di lavoro, di nuove opportunità, di anche tasse che tu prendi indietro, perché ovviamente se la gente trova lavoro e questo lavoro non è pagato $20 l'ora ma magari 200, ecco lì che tu hai un ritorno molto più alto e quindi questo investimento in difesa ha un senso strategico per l'economia, però mi sembra che qui i tipi di spesa che vengono fatti non siano tanto di investimento ma siano proprio di spesa. Ed è lì dove, da un punto di vista economico, indipendentemente dal fatto che tu la spesa la faccia in Francia o negli Stati Uniti, è spesa, mentre sarebbe bello poter vedere tanti di questi soldi in investimento, perché ricordiamo che ogni soldo che tu cacci in difesa non è che lo vai a prendere dall'albero in giardino, sono soldi che tu togli dai medici, dalla polizia, dalla scuola e quindi certo. hanno un costo elevato, non devi pensare che il costo è sai, 2 miliardi di dollari e che altro tu potresti fare con questi 2 miliardi di dollari, magari riesci a trovare una cura contro i tumori o altre cose. Ed è lì dove dovremmo effettivamente puntare la lente e le nostre discussioni.
Noi siamo in collegamento insieme a Max Tani, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra. Stiamo parlando di sottomarini, visto che questo è l'argomento caldo di questa settimana. In questo momento il primo ministro Scott Morrison si trova proprio negli Stati Uniti a cercare in qualche modo anche di riparare alla frettata diplomatica che è stata fatta con la Francia. Senti, però dal punto di vista tecnico, i sottomarini a propulsione nucleare, l'energia nucleare farà in qualche modo il suo ingresso in Australia, anche se al momento pare soltanto per la propulsione di questi motori. Si parla spesso di energie rinnovabili come il futuro, Max, ma l'energia nucleare ha ancora senso economico per quanto riguarda non appunto i sommergibili nucleari, ma per il resto della produzione dell'energia, oppure è un residuo del passato? Cosa ci dicono i numeri?
Ma guarda, se tu vuoi vedere l'energia nucleare, effettivamente è una delle energie che costa meno essere prodotta perché ha un poco pochi costi proprio operativi e un poco come si dice imprinting, per cui richiede poco territorio per essere prodotto, basta una sola centrale che tu hai che ti fa l'energia per una città o molto più di una città, per cui sono da questo punto di vista molto efficienti. In secondo luogo tirare fuori l'uranio ne avremmo, sembra, per almeno altri 80 anni e così, perché non c'è un problema di una qualche risorsa scarsa, non è riutilizzabile, quindi questo crea delle scorie, delle scorte che devono essere messe da qualche parte, ed è lì dove il costo comincia a essere elevato, perché innanzitutto dov'è che le andiamo a mettere? Tu dici vabbè, possiamo mettere nel deserto, però no, perché possono creare dei problemi. E in secondo luogo ci sono stati degli incidenti e ahimè, per quanto bassi e pochi e rari possono essere quegli incidenti, i danni che fanno sono danni che vanno ben oltre le generazioni, per cui tu hai il rischio che effettivamente ti succeda qualche cosa di sbagliato e in quella parte del territorio, e magari un territorio molto vasto, rischi di non metterci più le mani.
Nonché anche i costi proprio per costruire le centrali sono molto alti.
I costi sono molto alti, però ripeto, non devi vederla nel senso di il costo iniziale è molto alto, perché se tu riesci a produrre qualche cosa di molto efficiente, che avanti per molto tempo, richiede poca manutenzione, eccetera, sono discorsi che facciamo anche noi tutti i giorni quando andiamo a fare la spesa, compro qualche cosa che costa pochissimo, mangio subito e basta, oppure, che ne so, mi compro un frigorifero, una lavatrice che invece di durarmi 2 mesi magari mi dura un pochettino di più.
Poi mangiarla è un altro problema.
La metà esatto. Del frigorifero.
Però il problema è che se ti esplode quello ti crea l'impossibilità di vivere a casa tua, nel tuo quartiere, nella tua città, per il resto dei tuoi giorni e quello dei tuoi figli, ed è lì effettivamente dove, avendo questa uscita, questo rischio che sostanzialmente non possiamo controllare, il timore di avere la centrale nucleare dietro casa c'è e non è ingiustificato.
Lo ringraziamo ancora una volta Max Tani per il suo intervento di quest'oggi. Max, una buona giornata e a risentirci presto.
Certamente, anche a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Buona giornata allora Max Tani. Per un attimo speravo che continuasse la sua metafora dicendo invece ti compro una mucca e ne mangi un pezzo per volta. Invece non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo.
L'avrà pensata.
Nelle metafore di Max Tani.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.